Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Qualcuno dirà che musicalmente era già morto da tempo. Le traversie personali, economiche e giudiziarie, oltre che una progressiva, inquietante trasformazione fisionomica, avevano praticamente cancellato l'immagine di Michael Jackson, irresistibile performer della black music. Eppure la sua morte fisica, avvenuta circa una settimana fa, questa sua ultima e definitiva mutazione, provoca lo stesso uno scossone, perché chiude simbolicamente il percorso del pop del Novecento e rivaluta, speriamo definitivamente, quegli anni Ottanta che qualcuno frettolosamente aveva etichettato come il decennio della decadenza commerciale della musica popolare. All'epoca a Michael Jackson toccò il compito di fondere il meglio della musica afroamericana, le rhythm and blues, il soul, il funk, con la disco music. Grazie alla collaborazione con il produttore Quincy Jones, profondamente intriso di cultura jazz, elaborò tra il 79 e l'87 uno stile musicale nuovo, raffinato e semplice, costruito sul perfezionismo strumentale ma anche sull'immediatezza melodica. Il tutto veicolato da straordinarie capacità interpretative che lo trasformano da subito in una leggenda e negli anni dell'esplosione del canale MTV lo conducono a un record discografico, più di 109 milioni di copie con un solo album, Thriller, che col tramonto del vinile resta inciso per sempre nella storia. Ora il re del pop, con tutte le sue contraddizioni personali e una parabola umana definita da alcuni come tragica, non c'è più. In questi giorni i brani di Off the Wall e di Thriller, con la loro modernità, sottolineano impietosamente la pochezza della pop music contemporanea. Con Michael Jackson si chiude la storia del pop del Novecento. La musica del 2000 la stiamo ancora aspettando. Eccoci, bentrovati all'ascolto da Fabio Colagrande al microfono, Roberto Colangeli in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Bentrovati all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia. Da poco più di una settimana, dunque, notizia fissa nel sommario di molti telegiornali negli Stati Uniti e nel mondo è la scomparsa di questo cantante americano che si chiamava Michael Jackson. Un fenomeno musicale, per le ragioni dette, ma anche un personaggio della cultura di massa, che anche dopo la scomparsa e forse di più continua a far parlare di sé. Quali i motivi del suo successo musicale, quali quelli di questa popolarità mass mediatica nonostante le tante ombre che hanno caratterizzato la sua biografia? Proviamo a parlarne in questa trasmissione, in questa puntata di Al di là della notizia, con due ospiti che sono al telefono con noi e che saluto e ringrazio. Saluto innanzitutto Franz Coriasco, giornalista e scrittore, autore radio televisivo, critico musicale di Famiglia Cristiana. Buon pomeriggio, Franz.
Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
E saluto anche un altro collega, Marcello Filotei, compositore e critico musicale dell'Osservatore Romano. Buon pomeriggio, Marcello.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, parto proprio da Marcello Filotei, che assieme a Giuseppe Fiorentino ha firmato un articolo per il quotidiano ufficiale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, il 27 giugno scorso, un articolo che ha fatto il giro del web, un articolo di cui si è parlato molto, perché l'Osservatore Romano, proprio a poche ore dalla morte di Michael Jackson, ha dedicato a quest'artista una interessante analisi critica, soprattutto dal punto di vista musicale. Ecco, Filotei, voi parlavate in questo articolo di un percorso umano non facile, probabilmente doloroso e segnato da gravi cadute, che si riflette sul suo itinerario artistico, e parlavate poi di una sorta di crossover che Michael Jackson ha generato nella sua carriera musicale, definendo nuovi generi non completamente ascrivibili ad alcun ambito specifico. Potrebbe essere questa la ragione un po' del suo successo, di questa della portata rivoluzionaria, insomma, del suo modo di fare musica?
Beh, ci è sembrato, diciamo, che in qualche modo ci fosse una relazione tra la sua vita privata e la sua produzione artistica, come c'è sempre poi del resto nella produzione di qualsiasi artista, e ci sembra singolare che questa tendenza a mescolare i generi, ma facendo una vera e propria contaminazione, cioè non importando degli elementi di un genere in un altro, ma fondendoli, filtrandoli uno attraverso l'altro e creando qualcosa di nuovo che prima non c'era. Ci sembrava che questa tendenza in qualche modo corrispondesse a questo viaggio umano, del cambiamento cromatico, anche del colore della pelle, che non ci sembrava a noi una volontà di diventare bianco da nero, insomma, ma un qualcosa di rimanere sospesi al di fuori delle definizioni etniche, così come è rimasto al di fuori delle definizioni dal punto di vista musicale. Insomma, la sua musica non si può dire né bianca né nera, come lui, insomma.
Quindi superare i confini della black music, come scrivevate in questo pezzo, credo che Franz Koriasko su questo sia d'accordo.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Dal punto di vista stilistico mi sembra un'analisi molto corretta, è un trascendere i due grandi affluenti della musica popolare che fino a Jackson in qualche modo erano stati separati, da una parte il pop dei bianchi e dall'altra quello dei neri. Jackson in qualche modo, grazie al talentaccio che aveva e soprattutto, come tu hai detto nel cappello introduttivo, anche attraverso questo personaggio fondamentale nella sua evoluzione stilistica che è stato Quincy Jones, sicuramente ha unificato il mondo del pop. Questo dal punto di vista squisitamente stilistico resta un fuoriclasse, lo ricorderemo come tale, anche se poi ovviamente tutto il corollario della persona avrà anche un peso nel rafforzamento del mito, come sempre avviene nella postmodernità.
Mi sembra di ricordare infatti che come artista fu anche uno dei primi neri ad approdare nelle classifiche che nella musica americana del tempo erano riservate appunto al pop bianco, come dicevamo. E Filotei, è particolare, io non l'ho detto, che il vostro articolo, quello che hai firmato con Giuseppe Fiorentino, fosse intitolato "Ma sarà morto davvero?". Come vi nasceva questa provocazione?
Ma noi volevamo in qualche modo sottolineare come per i fan ovviamente, gli artisti, questi grandi miti, non muoiono mai, un po' perché non si vuole abbandonare il proprio mito, non si vuole lasciarlo andare, bisognerebbe elaborare un lutto troppo grande, un po' perché poi in fondo gli artisti lasciano un'eredità musicale, in questo caso, che è immortale in sé, al di là della sua qualità. In questo caso c'è anche una qualità eccezionale. E allora abbiamo un po' giocato sul fatto che poi ogni tanto qualcuno intravede qualcuno di questi miti, Elvis Presley o d'altri, da qualche parte in un distributore passato, da qualche parte, ma anche questo avviene anche per personaggi politici. Abbiamo un po' giocato su questo per dire: sarà morto davvero, nel senso, sarà morto davvero lui nella memoria, nella fantasia e soprattutto nella volontà dei propri fan? Ecco, questo ci porta a dedurre che probabilmente no, che probabilmente rimane una presenza esattamente come quando era vivo, anche perché poi se andiamo a vedere negli ultimi anni la sua presenza poi non era così frequente. Ecco, quindi siamo partiti da questa provocazione per dire che in fondo per un fan rimane sempre vivo.
Koriasko, qui entriamo già in un altro territorio che forse non è più neanche musicale, no? È quello del sociologico, certo, o mass mediologico. Cosa ne pensi?
Guarda, io penso questo. Intanto che lo stiamo vivendo un po' tutti in questi giorni, cioè l'onda emotiva sposta un pochino anche i parametri e le oggettività delle valutazioni. In questo senso io non sono troppo d'accordo con quello che dicevi nella chiusura della tua introduzione, cioè sul fatto che noi stiamo aspettando ancora la musica, il pop del terzo millennio, perché in questo momento l'onda emozionale ci fa sopravvalutare sempre i personaggi. È accaduto in altri ambiti con Lady Di qualche anno fa, è accaduto a suo tempo con altri ancora. Questo anche però per sottolineare l'altra faccia della medaglia di questo discorso, che è quello che diceva il collega poco fa, cioè col tempo sicuramente Michael Jackson sarà ancora più importante di quanto è stato effettivamente sul mercato del pop contemporaneo, perché non dimentichiamo che da dopo Thriller piano piano è iniziata una certa come dire, deriva dal punto di vista della sua creatività stilistica, e sicuramente oggi era abbastanza alla frutta, ecco, se vogliamo analizzare Jackson dal punto di vista umano e artistico insieme. Non so, intanto per cominciare, se ce l'avrebbe mai fatta portare a termine la sua rentrée concertistica che doveva svolgersi a Londra.
E su questo, per quanto possa valere, sono molto d'accordo con Franz Coriasco, che ricordo tra l'altro negli anni '80 ha pubblicato il volume Di tutto un rock, musica giovane, società dal blues alla video music. Sicuramente dovremmo ricordare Michael Jackson, lo dicevamo in apertura, anche come colui che è stato portato al successo dal trionfo dei video. Però poi, come scrivono Filotè e Fiorentino sull'Osservatore, a un certo punto inizia la parabola calante, lo diceva adesso Franz Coriasco, e voi scrivete, Filotei, sarebbe stato difficile mantenere un livello artistico paragonabile a quello di Thriller, ma sta di fatto che da quel momento la sua parabola musicale è stata calante, mentre la popolarità è rimasta grandissima, non sempre purtroppo per motivi artistici. Questo è un po' quello di cui stiamo parlando, cioè un personaggio che con degli album, abbiamo citato Off the Wall del 79 e poi Thriller dell'82, sicuramente ha lasciato una impronta indelebile nella storia della musica leggera, forse poi non con tantissimi dischi in fondo, ma resta davvero uno snodo, insomma, dell'evoluzione musicale. Adesso la domanda è l'eredità che lascia questo artista. Secondo te, Marcello, che eredità ha lasciato alla pop music contemporanea, anche se tu, so, ami altro genere musicale?
Ma guarda, io penso che questo genere di artisti difficilmente possano essere seguiti dal punto di vista estetico, e anche perché lui stesso non è riuscito a, diciamo, a mettere, poi a fare i cliché di quello che aveva creato in sostanza in un album solo, perché la produzione successiva, per quanto abbia venduto quantità che per qualsiasi altro artista sarebbero da record inarrivabile, non so, penso ai 30 milioni di Bad, o ancora di più mi sembra Dangerous o qualcosa del genere, però comunque non c'era più quella spinta vitale, io mi riferisco dal punto di vista estetico, musicale, che c'era in Thriller, e in sostanza, anche se lo ha portato avanti, non era più così vitale a mio parere nemmeno uno degli altri elementi fondamentali del suo modo di fare musica, quello che ha inaugurato in qualche modo le collaborazioni ad altissimo livello. Ecco, questi due elementi, che erano quelli poi che avevano caratterizzato il momento più alto della parabola, si sono andati via via dissolvendo. E non credo che sia un tipo di estetica, diciamo, se vogliamo chiamarla così, che possa essere eseguita da qualcun altro. Ha creato qualcosa di unico, in alcuni momenti inarrivabili, in altri di valore forse inferiore, e la parabola è stata dopo Thriller, insomma, è andata chiaramente scendendo. Non credo che qualcuno possa riprendere quel genere.
Ecco, Marcello, se posso farti una domanda, non è il primo articolo che leggiamo sull'Osservatore Romano ormai da parecchi mesi dedicato alla musica leggera. Ricordo un bel pezzo sempre firmato da voi sull'anniversario della pubblicazione del White Album, ricordo anche un tuo articolo che ha fatto piuttosto rumore sul Festival di Sanremo, insomma, ecco, ancora c'è chi si stupisce però di trovare sul Giornale Vaticano articoli che parlano di questo tema.
Guarda, noi ci occupiamo di musica a livello internazionale, cioè eventi che abbiano un'importanza di livello internazionale, essendo un giornale non italiano, e ci occupiamo anche di Stockhausen, Debussy, della Biennale di Venezia, di Lachenmann, e ci occupiamo anche del Festival di Sanremo, perché è un evento che secondo noi ha un rilievo internazionale. Allora, secondo me non c'è da stupirsi, e quello che invece stupisce un po' noi è che quando si parla di musica si finisce sempre per essere etichettati o per, diciamo, aver condannato qualcuno a chissà quale girone infernale, oppure per averlo innalzato, come hanno detto in questo caso di Jackson, a livelli paradisiaci. Ecco, noi parliamo di questioni tecniche, lo facciamo anche per il teatro, lo facciamo per la musica, lo facciamo per la pittura, nelle nostre pagine culturali parliamo di arte.
Coriasco, cosa pensi? Forse ha ragione Arbore quando dice che la canzone come oggetto artistico ancora deve conquistare, dopo che il Novecento ormai è passato, la musica leggera deve conquistare rispettabilità, ancora qualcuno la considera un genere di arte secondaria?
Ma guarda, Io credo che sostanzialmente la musica pop non debba essere prioritariamente o non possa essere prioritariamente una forma d'arte, ma piuttosto un'espressione, un'amplificazione del clima e del costume nel quale germina. Io guarda, in questi giorni sto scrivendo un articolo sul Festival di Woodstock che guarda caso giusto 40 anni fa ebbe appunto a svolgersi in America, e mi sembra che Woodstock sia stata uno spartiacque tra, e qui ci leghiamo al fenomeno Michael Jackson e a quello che si porta appresso, tra un modo di vivere l'eroe, diciamo, popolare fino a quell'epoca, e in fondo era sostanzialmente o un profeta o un modello in qualche modo da imitare, e poi da dopo Woodstock il concetto stesso di rockstar, di popstar, di grande artista del pop diventa qualcos'altro, cioè piuttosto un mito, un prodotto mitizzato da adorare o nel quale annullarsi. Ecco, la parabola di Michael Jackson ci dice proprio questo, che alla fine nel nostro immaginario Michael Jackson non resterà tanto un artista, ma un mito, una favola triste e incompiuta, perché poi lo star system, diciamo, ha sempre avuto bisogno di vittime di questo tipo per poter perpetrare se stesso.
Grazie davvero a Franz Coriasco per questa analisi. Ti chiedo in chiusura, prima di salutarvi entrambi, cosa resterà della musica di Michael Jackson, però a livello musicale, artisti afroamericani di grande impatto oggi sembra non vederne nel panorama musicale, oppure il panorama è diventato così sterminato che è difficile distinguerli?
Ma guarda, come si diceva anche prima, intanto il fatto della sua difficoltà a essere riprodotta da terzi è un dato che mi sembra molto importante, anche perché la musica di Michael Jackson e da Michael Jackson in avanti porta in primissimo piano una figura che fino ad allora era abbastanza secondaria, che è quella del produttore, cioè dell'assemblatore di suoni. Nella postmodernità la musica, il pop, è fatto anche e soprattutto da alchimisti del suono, e la musica, i suoni, gli arrangiamenti sono quasi a volte più importanti dei testi, direi soprattutto, ma anche per certi versi delle stesse melodie. Questo ci dice la musica di Michael Jackson.
Io ringrazio allora Franz Coriasco, giornalista e scrittore, autore radio-televisivo, critico musicale di Famiglia Cristiana, per essere stato con noi. Grazie Franz.
Grazie a voi, grazie a voi.
E grazie e buon lavoro a Marcello Filotei, compositore e critico musicale dell'Osservatore Romano. Saluti anche a Giuseppe Fiorentino, che abbiamo ampiamente citato. Grazie Marcello.
Grazie a voi.
Ciao.
E noi ci salutiamo, noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, il fenomeno musicale Michael Jackson, un fenomeno che abbiamo visto va oltre la musica leggera per sconfinare appunto nella sociologia, nella scienza che studia anche i mass media, l'effetto che certi miti appunto del mondo dello spettacolo hanno poi nel mondo. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Roberto Colangeli alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, ancora interviste su questo tema, e parleremo anche della cultura di massa, di quella pop art di cui sicuramente Michael Jackson era un rappresentante.
Ha tremato ancora nella notte la terra all'Aquila mentre la città si prepara al G8. A Vicenza, manifestazione dei No Global contro la base americana. Il saluto dei parenti alle 22 vittime della strage di Viareggio. Lunedì la camera ardente aperta al pubblico. Nuova sfida della Corea del Nord. Lanciati 7 missili verso il Mar del Giappone nel giorno della festa nazionale americana. Intrappolati dall'acqua, 3 speleologi in una grotta nel Salernitano, nessun contatto, lotta contro il tempo per salvarli. Saldi, scatta l'ora X nelle grandi città, dopo un inverno difficile i negozianti sperano in una boccata d'ossigeno. Al mare nel primo weekend di luglio, non tutti rispettano il bon ton, ma siamo terzi in Europa tra i turisti più educati. Buongiorno dal TG1 all'Aquila, ultimi preparativi per il G8 che comincerà mercoledì prossimo. Dopo le scosse di ieri mattina, anche la notte scorsa, la terra ha tremato. Tra mezz'ora nella caserma della Finanza a Coppito, che sarà sede principale del Vertice Internazionale, nuovo sopralluogo per fare il punto della situazione. Allora subito in diretta con l'inviata Emma D'Aquino.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, sabato 4 luglio 2009. Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Come sempre vi abbiamo fatto ascoltare i titoli del TG1 dell'edizione dell'1:30 per farvi capire quali sono le notizie più importanti in Italia in questo momento, ma il nostro radiogiornale arriva appunto alle ore 14. A questo punto io ringrazio ancora Roberto Colangeli in regia, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia e andiamo avanti con la nostra diretta. Sono le 13.34 quando noi continuiamo questa diretta di oggi che abbiamo dedicato al fenomeno musicale Michael Jackson. Dopo aver parlato di Michael Jackson con Franz Curiasco e Marcello Filotei, salutiamo e ospitiamo una voce conosciuta a coloro che si sintonizzano il sabato mattina su 105 Live, cioè la voce del collega Paolo Famiglietti. Ben ritrovato Paolo.
Ciao Fabio.
Allora, DJ, conduttore radiofonico, critico musicale, ricordo la tua trasmissione per chi non lo sapesse, tutti i sabati mattina, My Way, alle 11.30 e poi replica anche la domenica.
Esattamente, il pomeriggio della domenica, alle 18.
Allora, stavamo ascoltando un brano famoso dall'album Dangerous di Michael Jackson. I tuoi ricordi come disc jockey, quando arrivò questo album che si chiamava Thriller, che iniziò insomma a spopolare non solo in televisione attraverso i video, ma ancora prima nelle radio. Come arrivò questo fenomeno musicale sulla discografia italiana?
Sicuramente fu un momento particolare sia per il video Thriller, perché chiaramente dava l'opportunità poi ad altri di realizzare dei mini film, una sorta di corti, perché ricordiamo che Thriller non è un video, è una storia praticamente, dura tantissimo, no? Questa storia di terrore, no? Perché appunto voleva incutere terrore musicale ovviamente, con gli zombie eccetera, e diede poi il là anche per fare altre situazioni musicali, il video per antonomasia. La musica invece era legata a un album che non conteneva solo un singolo portante, come si diceva all'epoca, ma tanti altri riferimenti, dal fenomeno Billie Jean, canzone poi campionata anche più volte da altri artisti, non ultimi anche i rapper americani che hanno ripreso le note, no? L'ottava di questa Billie Jean. Poi c'era The Girl in il duetto con un altro grande come Paul McCartney, Wanna Be Starting Something, via tutti i singoli che venivano scelti poi dai giochi a seconda dell'orario in cui veniva messo in onda Michael Jackson, quindi poteva esserci il pomeriggio di Thriller e invece là il momento particolare di Pretty Young Thing oppure Baby Be Mine o appunto, come dicevo, The Girl.
Ecco Paolo, ma quali sono secondo te le ragioni che hanno portato a questo successo straordinario, a questa vendita di copie senza precedenti? Ormai che l'epoca del disco poi si è chiusa, insomma resterà questo record dell'album dell'82, Thriller?
Ma io credo poi Michael Jackson era anche un po' abituato al successo, forse è una frase scontata, ma neanche lui si aspettava una cosa del genere, cioè si aspettava che la gente apprezzasse un lavoro ben fatto, come era successo già nel 79 con Off the Wall, no? E quindi la collaborazione del direttore d'orchestra Quincy Jones e la produzione di Quincy Jones, ma ci sono vari di musicisti, come dicevamo, collaboratori preziosi come Paul McCartney che hanno dato il là per il successo, ma non questo successo così stratosferico. Ricordiamo che Thriller è stato l'album più venduto e forse lo è tutt'oggi, insomma, se la batte con White Christmas, no? Di ragion d'essere, cioè comunque è un album che vende nel tempo, non solo sullo stato emozionale ora della scomparsa di Michael Jackson, ma da sempre è un classico della pop music e della black music.
Influenze sulla musica italiana di questo genere, tu so che sei un amante della musica leggera italiana, la conosci molto bene. Negli anni 80 c'è stato qualche tentativo, insomma, di, non dico di imitare il genere, oppure perché non ha sfondato ad esempio il video nella musica italiana secondo te?
Ma forse nella musica italiana abbiamo puntato tantissimo al video d'autore, addirittura abbiamo scomodato Antonioni eccetera, però non siamo mai riusciti a realizzare dei video che fossero così tra virgolette americani, fantastici, no? Faraonici, perché ricordiamo che Michael Jackson ha usato in Thriller tante comparse, tanti attori professionisti, tanto tempo, perché il video non durava appunto come dicevamo una manciata di minuti ma un quarto d'ora, quindi anche il video è diventato un must come dicono gli inglesi. Quindi forse questo ci fa un po', noi che siamo un po' figli della melodia, no? Figli dei violini, del romanticismo, cosa che era anche lui, le ballate bellissime, ricordiamo You Are Not Alone, insomma Il The World, sono canzoni molto particolari, anche Jessica Stop Loving You dall'album Red, sono riferimenti comunque melodici all'italiana, all'europea direi, e però forse in questo è mancato un po', no? Quella carta in più che inevitabilmente l'artista ha rispetto all'interprete.
Ecco, per chiudere Paolo, Michael Jackson insieme a un altro artista afroamericano famosissimo in America come Lionel Richie diede vita al grande evento che fu We Are The World, questa canzone per raccogliere soldi per l'Africa, che ultimamente ha avuto, come dire, dopo tanti anni una sorta di imitazione in Italia con questo progetto degli artisti uniti per l'Abruzzo e questa canzone di Mauro Pagani Domani. Come hai visto questo progetto, questa idea in Italia?
Questa idea è stata bellissima, forse la più bella che è stata fatta rispetto agli anni Ottanta, che tentarono di riportare in auge Volare, no? Con le musiche Italia per l'Etiopia, e poi c'era anche il fenomeno Band Aid con Do They Know It's Christmas, però We Are The World, come dire, non ce n'era per nessuno, perché c'era proprio il gota della musica. Adesso menzioniamo qualche nome, tu hai detto Lionel Richie e Michael Jackson, ma c'era Stevie Wonder, Ray Charles, comunque tanta gente che ha partecipato a questo progetto, ed è veramente la canzone che a tutt'oggi fa pensare a un cielo sempre azzurro, anche di notte, non so come dire, è bellissima quella canzone. Bella anche l'idea di Domani, perché comunque è vera solidarietà, cioè Jovanotti, Giuliano De Negramaro si sono messi insieme a Piero Pelù e altri grandi della musica italiana per realizzare appunto questo progetto di 6 minuti e più, che però dà il senso proprio dell'aiuto vero ai nostri, come dire, fratelli che sono in difficoltà.
Allora Paolo, ti ascoltiamo domani sulla Radio Vaticana in diretta, in replica alle 18, e per la nuova puntata di My Way sabato prossimo alle 11.30.
Puntualissimi su 105 Live.
Grazie a Paolo Famiglietti.
Grazie.
E noi andiamo avanti parlando in qualche modo del fenomeno Michael Jackson, e saluto e ringrazio molto il collega Domenico Delle Foglie, editorialista del quotidiano Avvenire. Buon pomeriggio, Delle Foglie.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ecco, lei ha firmato un articolo curioso, interessante, proprio sulle pagine di Avvenire, si intitolava Rock o Lento, il pop ha già vinto, un articolo in cui appariva il nome di Michael Jackson come icona pop per eccellenza dello star system americano, e questo è indiscutibile, ma in cui si parlava in particolare della pop art come cultura di massa, una categoria che lei scriveva Delle Foglie, dobbiamo dirlo, imperversa sulla scena culturale da 50 anni, pronta a contagiare tutto quello che può, una categoria, questa della cultura di massa, che ormai ha vinto.
Sì, io, come dire, ho fatto un passo all'indietro, ho cercato gli antenati, no? E gli antenati sono certamente nel fenomeno della cultura di massa, ovvero l'utilizzo di quelli che sono degli stilemi.
Abbiamo perso delle foglie.
Da una piccola intuizione, e da questa intuizione diventa un fenomeno che diventa addirittura autorappresentato e diventa un elemento prodotto artistico.
Purtroppo, Domenico, abbiamo difficoltà ad ascoltarti per via della linea del cellulare che non è buonissima. Adesso proviamo a richiamarti, se no rimandiamo questa chiacchierata. Tu ci senti?
Sull'altro numero che...
Benissimo, abbiamo a disposizione un altro numero per chiamarti, ti richiamiamo immediatamente. Allora, come si diceva un tempo, no? Il bello della diretta, che non sono io, il bello della diretta, ma è la situazione che si sta creando. No, neanche dall'altra parte del vetro sei tu il bello della diretta, dico al nostro tecnico del suono Roberto Colangeli. E il bello della diretta significa quando c'è un problema tecnico che non ci permette di andare avanti, ma siccome abbiamo un altro numero telefonico a disposizione per contattare Domenico Delle Foglie alle 13.42 di questo sabato pomeriggio, possiamo ovviare al tutto con una nuova linea telefonica che in questo caso, essendo una linea fissa, è perfetta. E Delle Foglie, sei in linea?
Sono gli scherzi del pop questi.
Sì, diciamola così.
Il cellulare sarà pop evidentemente.
Sì, sì, sì.
E la linea fissa invece è un classico, eccoci. Ecco, riprendo appena il mio ragionamento dal fatto che diciamo sono andato alle radici del fenomeno e ho scoperto che sono a 50 anni il pop, cioè noi è nato in fondo anche con la mia generazione, pazzesco insomma, per pensarci, e come un prodotto di massa, facevo l'esempio della Coca-Cola, diventa autorappresentazione, viene rappresentato come prodotto artistico, diventa prodotto di consumo e si incrociano in tutto questo, si incrocia la società dell'immagine, in particolare il boom della televisione che è il vero strumento, è diventato nel tempo il vero strumento per la creazione di un fenomeno pop. E la cosa pop inteso in senso popolare, ma poi sempre più inteso in senso globale, quindi un prodotto che viene, come dire, consumato in tutto il mondo. La cosa che mi ha impressionato è che oggi si parla persino di politica pop, ed è questo che mi ha fatto molto impressione, perché io sono in fondo un analista dei fenomeni sociali, e la cosa che più mi ha colpito è che per esempio quest'ultima campagna elettorale europea è stata definita la prima campagna elettorale pop in italiana, quindi quella vissuta sull'onda, diciamo, del gossip, della maldicenza, o se volete del consumo persino dello stesso personaggio politico che diventa un'icona politica pop e che dà ragione di quello che io sostengo, cioè sostanzialmente che il pop come categoria culturale in questo momento domini la scena sociale e culturale.
Quindi fenomeni culturali, quelli che tu definisci della pop art, che hanno bisogno per forza di una macchina informativa e mass mediatica per divenire tali, poi c'è una sorta di rimbalzo, lo vediamo ad esempio sulla rete, ormai è un esempio tipico, la rete è questo mezzo di comunicazione velocissima dove ci si linka l'uno con l'altro, dove una notizia arriva prima quasi che il fatto si verifichi, insomma, certo. Ormai. E quello che però vorrei capire è, secondo te, questo trionfo di questa cultura di massa, di questa cultura pop, come giustamente la chiami, è un fatto, se vogliamo arrivare a un giudizio, preoccupante o no?
No, è che bisogna saper decodificare. Il problema sta tutto negli strumenti che ciascuno ha per poter intuire dove il fenomeno diventa davvero una dimensione di consumo acritico o invece una dimensione di consumo critico. Mi spiego per intenderci. Il grande fenomeno io ho citato due esempi letterari recenti che poi hanno trovato spazio nel cinema, eccetera, cioè le grandi saghe moderne, no? Da Twilight a Harry Potter, sono in realtà delle saghe moderne e pop. Allora la domanda è, noi siamo recettori passivi o sviluppiamo una dimensione critica? Allora, e qui nascono i problemi, cioè se un prodotto pop riesce comunque a suscitare domande e noi riusciamo a dare delle risposte, a non essere spettatori passivi, bene, allora siamo in un circuito virtuoso. La dimensione, diciamo, critica è quella della coscienza, cioè se è pura rappresentazione o perlomeno pone delle domande. Ma in questo dobbiamo essere molto anche raffinati, perché quando si scopre, per esempio, che nel caso di Twilight l'autrice è legata alla Chiesa dei Mormoni e quindi ha addirittura, alcuni esperti dicono, che nella sua saga lei rappresenti in maniera subliminale la storia dei Mormoni, tanto da farla passare come un elemento, diciamo, subliminale nella cultura contemporanea, allora, come dire, ci si accorge che anche la cultura pop porta con sé una serie di significati che vanno decodificati. Io direi che in questo è il lavoro che tocca a quanti si avvicinano alla realtà sociale per spiegarla. Ecco, la dimensione passiva, questo è il grande pericolo, perché come in tutte le cose della vita, se manca una dimensione critica, manca una dimensione, diciamo, di capacità di analisi e di giudizio, beh, questo diventa comunque un problema, anche perché induce automaticamente a un consumo. Noi viviamo in una società dei consumi in cui il problema si pone drammaticamente, il problema degli stili di vita, bene, penso al richiamo che abbiamo appena avuto alla sobrietà, no? Che vale per tutti, bene, allora dobbiamo essere attenti a, come dire, usare tutti gli strumenti, anche quelli culturali, con maggiore sobrietà e anche con maggiore capacità di critica.
E questo è un discorso che ho sentito fare ultimamente da un teologo a proposito dell'uso del web, no? Che può portare davvero, come dicevi tu, a, come dire, se non c'è consapevolezza, se non c'è coscienza critica, a diventare dei consumatori invece che degli utenti. Per chiudere, sì, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo dire che la nostra è una società di consumi, nessuno di noi deve, offrirsi in pasto a questa società, perché cosa avviene? Avviene che finiremo tutti per essere considerati dei semplici consumatori. Allora, quando il ciclo dovesse essere davvero terminato, cioè che dovessimo essere solo considerati come dei consumatori, bene, la nostra libertà ce la saremmo giocata per sempre. Questo in democrazia sarebbe un danno straordinario che non possiamo permetterci, io aggiungo, che come cattolici non possiamo assolutamente consentire che avvenga.
E questo mi piace che tu l'abbia detto ai nostri microfoni. E per chiudere, visto che abbiamo iniziato parlando di musica, tu hai anche denunciato, forse involontariamente, la tua età, quindi non so se rientri nei fan di Michael Jackson. Cosa pensi che questo fenomeno musicale abbia lasciato un po' al mondo discografico?
Beh, intanto, come dire, Michael Jackson è anche un'icona trasversale per l'età. Ecco, mia moglie mi ha detto, mi raccomando, di che io sono una fan di Michael Jackson, ecco, per dirla tutta. Allora, voglio dire, Michael Jackson è trasversale, quindi ha passato per delle generazioni, quindi da questo punto di vista non c'è problema. E direi che, come dire, ognuno di noi è legato ad alcuni archetipi, però se io dicessi che a me piace Pacifico, cosa succede? Mi crocifiggete?
No, sono abbastanza d'accordo anche su Pacifico,
ecco,
sì, anche perché io sono un grande amante della musica italiana.
Sì, appunto, alla fine poi io preferisco la musica italiana e poi comunque non potrei non citare i Beatles, insomma.
Sì, non a caso Michael Jackson ha avuto la fortuna di collaborare con un Beatle,
certo,
anche più volte, quindi insomma
esatto, quindi...
Certi personaggi di certa grandezza si incontrano. Io ringrazio molto Domenico Delle Foglie, editorialista del quotidiano Avvenire, grazie per averci fatto compagnia in questo sabato pomeriggio. E buona domenica.
Grazie a voi.
Sono le 13.50, mi ricordano giustamente dalla regia che è arrivato il momento del CIS Viaggiare Informati, quindi chiudiamo questa diretta dedicata al fenomeno Michael Jackson e salutiamo Umberto Mossocotto che ci racconta che traffico fa in questo sabato d'inizio luglio a Roma.
Buon pomeriggio, dunque la situazione è abbastanza tranquilla, due le segnalazioni, la prima riguarda la via Aurelia, dalla stazione Aurelia a Malagrotta in direzione Fregene per un incidente, vengono segnalate code. Poi un'altra segnalazione arriva dal tratto urbano dell'A24 tra via dei Fiorentini e il grande raccordo anulare in direzione fuori Roma, anche qui code per il traffico intenso. Queste le uniche due notizie attive al momento e tutto di nuovo a te la linea.
Grazie a Marto Mostocotto. Il numero del CIS Viaggiare Informati, il numero gratuito è 1518, fra 9 minuti arriva il radiogiornale della Radio Vaticana. Io ringrazio i nostri ospiti Franz Coriasco, Marcello Filotei, Paolo Famiglietti, Domenico Delle Foglie, ringrazio la regia Luciana Fantini ed Elena Colson, ringrazio il tecnico del suono Roberto Colangeli, da Fabio Colagrande buon sabato e buona domenica.